Continuiamo la nostra osservazione alla preghiera. Abbiamo visto la preghiera di ascolto, come il nostro ascolto può essere preghiera, e questa volta ci fermiamo sull'aspetto della preghiera personale. Non so se è giusto, una preghiera non personale non esiste, anche se si prega insieme. Si potrebbe dire la preghiera che si fa da soli, individuale. Che cosa significa preghiera, questa parola? Alla fin dei conti, io penso che il nocciolo della descrizione di questa attività dell'uomo possa essere ridotta così: esprimere un rapporto con Dio. Questo lo si può esprimere insieme con altri, lo si può esprimere anche da soli. Naturalmente noi dobbiamo aggiungere che la nostra preghiera è un rapporto, è l'espressione di un rapporto con Dio amore, con Dio Padre, con colui che ci ama. Vediamo oggi questo aspetto individuale o personale della preghiera, rapporto privato o solitario. Qualche volta abbiamo la tentazione, abbastanza di una superficialità abbastanza evidente, la tentazione di chiamare preghiera soltanto il formulare delle preghiere, pronunciare delle preghiere che sono state scritte da altri. Perciò noi vogliamo vedere invece il significato personale, o meglio profondo, qualcuno direbbe anche mistico, della preghiera. Anzitutto guardiamo alla vita di Gesù. Dopo che lui ha ascoltato per 3 giorni i dottori nel Tempio, a 12 anni, si è immerso nel silenzio di Nazareth. Di lui non sappiamo null'altro per 20 anni. E poi, dopo che ha ascoltato la parola che veniva dall'alto, «Questi è mio figlio prediletto», Gesù si immerge nel silenzio, nella solitudine, per 40 giorni nel deserto. E un evangelista dice esplicitamente per pregare. Altre volte, dopo incontri con le folle, o prima di grandi scelte, ancora Gesù si ritira da solo a pregare. Quindi Gesù si è abituato a pregare da solo, a vivere nella solitudine, questo aspetto del suo rapporto con Dio, il suo amore al Padre. Che cosa vuol dire essere soli? Mettersi a pregare nella solitudine, quando non ci vede e non ci sente nessun altro uomo. Vuol dire non avere spettatori. Vuol dire quindi non fare i commedianti, prendersi via dalla tentazione di fare i commedianti, cioè di assumere atteggiamenti di preghiera perché mi vede il tale, mi vede il tal altro. Se sono da solo non mi vede nessuno, solo Dio mi vede, e di fronte a Lui non posso far finte. È soprattutto questo che dirà, che richiamerà anche Gesù quando raccomanderà la vita, la preghiera da soli, nella solitudine. Proprio non fare i commedianti, non essere ipocriti. La parola ipocrita, se la traduciamo in italiano, si dice appunto commediante. Attore di commedie. Se si è da soli, non c'è nessuno che misura il tempo. Anche questo è un altro aspetto della preghiera in solitudine. nessuno misura il tempo. Nella preghiera in solitudine, l'unica persona che sta davanti a noi è Dio, il Padre. Nessuno è più importante di Lui per il nostro cuore. Quando siamo insieme ad altri, è facile che quel che pensano gli altri diventi importante e ci condiziona. Nella solitudine nessun uomo ci può condizionare. Esiste, vive solo quello che siamo davanti a Dio, in verità e in sincerità. Gesù si presenta da solo al Padre, sia nei 40 giorni di deserto, sia in quelle notti o in quelle giornate o mattinate che lui, nelle quali cercava di essere da solo. Tra lui e il Padre non ci sono persone, non ci sono attività, non sta facendo niente, è da solo col Padre. L'unica attività è o l'ascolto o la domanda a Dio Padre. Tra lui e il Padre, in quei momenti di solitudine, non c'è nessuna proprietà, perché per cercare questa solitudine se ne andava fuori dal villaggio, fuori dall'ambiente dove ci sono gli uomini e dove ci sono le proprietà, le cose che ci appartengono. Proprio è uno distacco da tutto e da tutti. Quindi, in questa solitudine, è il Padre che diventa o che è riconosciuto davvero importante. Il Padre e la sua parola, quello che il Padre dice. Quando Gesù si ritira nella solitudine, egli ascolta solo il Padre. Non ci sono le parole di nessun altro. Egli vede, tra virgolette, vede, tiene presente alla propria vita, alla propria coscienza, soltanto il Padre. Tutte le sollecitazioni che vengono dagli uomini, dai rapporti umani, in questa solitudine sono vagliati alla luce della parola che viene dal Padre. Quindi è facile in questa solitudine giudicare tutto, tutte le cose che si sono vissute o tutti i rapporti che si hanno con gli altri, giudicarli alla luce della parola che viene da Dio. In questa solitudine il rapporto, il colloquio che Gesù fa col Padre rimane segreto. E rimane segreto anche il fatto se ci siano parole in questo rapporto. Forse Gesù non formula nemmeno una parola nel suo silenzio solitario. Rimane segreto e Gesù non dice mai cosa lui ha fatto in questo silenzio, in questa solitudine. La distanza che lui ha ottenuto ritirandosi in solitudine, la distanza dagli uomini e dalle cose, dà libertà non solo a Gesù di ascoltare, ma anche al Padre di parlare. Questa solitudine di Gesù rende vivo il deserto. La sua presenza nel deserto o in luoghi solitari è l'affermazione più credibile dell'esistenza di Dio. Se Dio non esistesse, Gesù non si ritirerebbe nel silenzio, nella solitudine a pregare. è l'affermazione più credibile dell'amore di Dio e della verità della sua parola. Quindi questo silenzio, questo ritirarsi di Gesù in solitudine, la sua preghiera davvero personale, diventa per noi testimonianza, come è stata testimonianza e lo è tuttora la preghiera, per esempio, di Antonio nel deserto, la preghiera di Benedetto, i primi anni della sua chiamata, della sua vocazione, San Benedetto li ha trascorsi in solitudine, testimonianza di Dio, profonda e grande. Anche Francesco d'Assisi, e così tanti e tanti altri lungo la storia, e così forse anche voi. Pensate un po' che testimonianza un genitore, che testimonianza per i figli, un genitore che si ritira. Quando il figlio domanda: dov'è papà? È in un posto da solo a pregare. È una lezione più grande di tutte le lezioni che si possono fare a quel figlio. Dov'è il parroco? È in un posto da solo a pregare. Io penso che i parrocchiani ne trovano vantaggio. È testimonianza. E così per ogni cristiano. Gesù suggerisce ai suoi discepoli, e non solo ai discepoli, ma alle folle, suggerisce questa esperienza di un rapporto con Dio fatto con niente, fatto vissuto da soli, cuore a cuore, il cuore dell'uomo di fronte al cuore di Dio. Quando tu preghi, entra nella tua stanza e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. Così hanno tradotto, ma qualcuno dice che dovrebbe essere tradotto meglio, perché a quei tempi poi le case non erano fatte di molte stanze, uno non aveva la propria stanza, nessuno dormiva tutti insieme nello stesso locale a quei tempi, almeno i poveri. Allora sarebbe da tradurre così: entra nella tua dispensa, in cantina, nel luogo dove di solito nessuno ti trova, nessuno ti cerca, perché lì si entra solo per determinati scopi, là dove non ci sono altri che ti girano tra i piedi. Entra nella tua dispensa e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. Nessuno sa che tu stai pregando, chissà cosa sta facendo, nessuno lo sa. Quelli sono i momenti importanti di preghiera che Gesù raccomanda. Gesù li raccomanda questa solitudine non perché si preghi sempre e soltanto da soli, ma questo aspetto deve esserci perché la nostra preghiera non sia commedia, perché ci abituiamo al tu per tu con Dio, perché anche quando si prega insieme con gli altri, poi la preghiera resti un tu per tu con Dio, perché ci siamo abituati. Perché se uno non prega mai da solo, in solitudine, rischia appunto di assumere nella preghiera solo gli atteggiamenti che piacciono agli altri. Io lo vedo qualche volta durante la messa. C'è qualcuno che alza le mani perché ormai si è anche abituato, non fa nessuna fatica, ma quanta gente le tiene ancora più giù, diventano più pesanti in quel momento le braccia e le mani. Perché? ma perché lui non è capace ancora, con la presenza degli altri, di stare a tu per tu con Dio. Si guarda intorno prima di fare così, per vedere cosa fanno gli altri. Non so se ci avete mai badato. Avete badato a quello che avete fatto voi, quanta fatica avete fatto voi. Entra nella tua stanza, prega il Padre tuo nel segreto, cioè nessuno ti veda, nessuno sappia, nessuno oda, nessuno possa dire che tu preghi nel segreto. Gesù, con il suo esempio e in questo passo anche con la sua parola, propone questo modo di pregare e lui gli ne dà importanza. Che significato ha un rapporto con Dio non visto dagli uomini, così intimo e segreto, senza appoggi da parte degli altri, senza aiuti che vengano dagli altri? Io credo che il significato lo possiamo comprendere con un esempio. Perché si nascondono sottoterra le radici dell'albero? Nessuno vede cosa fanno, nessuno le vede, oppure si nascondono sottoterra anche le radici, le fondamenta di una casa. Noi cerchiamo di tenere nascosto sempre dentro il nostro corpo tutto il sangue che abbiamo. Io non lo vedo il sangue di nessuno di voi, eppure è quello che ossigena e nutre tutto il corpo e che fa sì che voi siate ancora dritti e non stesi. Le cose importanti e quelle più profonde della nostra vita restano nascoste. Le radici dell'albero tengono in piedi l'albero e lo nutrono, lavorano giorno e notte, anche di notte, mentre le foglie lavorano solo di giorno, quelle che si vedono, ma le radici lavorano anche di notte. E queste sono proprio le radici che fanno sì che un albero non sia un albero di Natale, che dura solo 15 giorni, ma che un albero sia vivo e produca fiori e frutti. Questo viene, è frutto del lavoro nascosto delle radici. Così la nostra vita nascosta, il nostro rapporto nascosto con Dio, è quello che tiene in vita la nostra fede e la nostra speranza e anche la nostra carità. Questa preghiera nascosta e personale è quella che ci difende, come ho già detto, dall'illusione dell'ipocrisia, dal pericolo di essere contenti e di ritenerci chissà che buoni cristiani perché siamo capaci di parlare di Dio o di compiere dei riti o pronunciare delle preghiere. Questo, pronunciare delle preghiere o compiere dei riti o parlare di Dio, possiamo farlo pur rimanendo disorientati o dall'opinione pubblica o da chi ci sta vicino, impigliati nei modi di pensare degli uomini. Quanti pregano il Padre nostro, ma continuano a pensare che sono importanti le cose inutili di questo mondo? perché non sono abituati a fare la preghiera personale, la preghiera solitaria. Se ci si limita alla preghiera insieme con gli altri, e questa non è sostenuta e alimentata da una preghiera profonda, vissuta nel silenzio, nella solitudine, quando Dio dice qualche cosa, può venire subito messo a tacere, o dalla paura degli altri, o dai pareri degli altri. La parola di Dio non riesce a mettere radici. Se non si è abituati ad una preghiera personale, si può venire anche disorientati dagli applausi degli altri, che aumentano il nostro orgoglio e il nostro egocentrismo. Se non c'è questa preghiera personale, la nostra vita interiore non riesce a crescere e perciò nemmeno la nostra saldezza e sicurezza nella fede. E allora anche la nostra pace interiore rimane sempre in bilico, sempre in pericolo. Rimaniamo continuamente in balia degli altri uomini. È necessario che io sappia stare a tu per tu col Padre, da solo, senza spettatori, che riesca a stare a tu per tu con Lui anche per tempi prolungati, per poter essere rigenerato come figlio di Dio, perché prenda consistenza la mia somiglianza con Lui, perché cresca in me l'uomo nuovo, l'uomo santo, cioè quello che dipende dall'alto e non dalla terra, perché cresca in me la dipendenza dal Padre e non dagli umori delle folle o delle persone più forti che stanno accanto a me. È necessario per questa crescita interiore, per la nostra vita interiore, il nostro rapporto con Dio, è necessario sostare dove nessuno ci ostacola, dove nessuno ci spinge, ci sollecita, addirittura anche là dove nessuno ci sollecita a dire il nostro sì a Dio, perché potrebbe essere quel sì che diciamo, perché spinti dagli altri, potrebbe rimanere un sì superficiale, senza un fondamento sicuro, perché non è fondato nella nostra intimità, nella nostra vita profonda. È necessario sostare, cioè fermarsi a lungo, dove tra me e Dio non c'è niente, nessuno. Addirittura anche se non vedo l'utilità immediata di questo sostare con Lui. È necessario sostare laddove nessuno mi vede piangere, dove nessuno mi vede gioire, perché in quei momenti possono venire anche queste nostre reazioni davanti a Dio soltanto. Così che se nessuno mi vede posso piangere tranquillo di un pianto sincero, o posso gioire tranquillo di una gioia vera. È necessario sostare dove nessuno mi ode, se non Dio solo. il quale conosce già i miei pensieri. E quindi non occorre neanche che glieli dica. So stare in questo luogo solitario è un aiuto a uscire da quella tentazione che abbiamo anche di mentire a noi stessi, ritenerci chissà chi, ritenerci buoni, bravi, perché in fondo ci stiamo confrontando con gli altri, ma invece se sostiamo a lungo solo con Dio, vediamo che veniamo liberati anche da questa menzogna. Oh, certo non è subito facile sostare a lungo nella solitudine. Anche Gesù ha avuto tentazioni proprio in quei momenti, le tentazioni del deserto che Gesù ha avuto, le ha avute proprio mentre sostava a lungo col Padre, con Dio. Quindi dobbiamo aspettarci che nella solitudine venga messo a prova il nostro amore per Dio, forse anche a dura prova. Lo amo Dio? Se so stare a lungo con Lui da solo, senza nessuna gratificazione, senza sentire niente, allora posso dire che lo amo. Non serve neanche dirlo, perché il fatto che stai a lungo con Lui senza ricevere niente è segno che Lui è importante, è diventato importante per te. Se non lo amo, non posso restare a lungo da solo con Lui. Non riesco a sopportare il suo silenzio, perché Lui mica parla sempre, parla quando occorre e qualche volta parla anche senza parole, col silenzio. Se non lo amo non ci riesco a sopportare questo silenzio e poi non riesco neanche a sopportare le sue parole se me ne dice qualcuna, perché forse sono diverse da quelle che io porto dentro. Sono parole, quelle che vengono da Dio, che qualche volta vorrebbero cambiare il mio modo di essere, il mio modo di fare. Nella solitudine, quindi, in questa preghiera solitaria, in questo sostare a tu per tu con Dio, viene purificato il nostro amore a Lui. Ci accorgiamo che deve diventare un amore libero da egoismo, da egocentrismo. Deve essere un amore che non pretende niente. Altrimenti che amore è se pretende? Ma in questa solitudine, in questa preghiera, viene purificato anche il mio amore per il prossimo. Perché in questo mio sostare con Dio mi accorgo sempre di più che questo rapporto con Dio è la cosa più preziosa e quindi cercherò di trasmetterla anche al mio prossimo. L'amore più vero per gli altri diventerà il desiderio che anch'essi incontrino il mio Dio. È il bene più grande. Quindi il nostro amore viene purificato dal materialismo, dalle false compassioni o dai desideri di un benessere soltanto fisico e materiale. Quello non è il vero amore del prossimo, ma riusciamo ad accorgercene e a convincercene soltanto se noi riusciamo a stare a lungo da soli col Padre. Il nostro amore al prossimo allora acquista le caratteristiche dell'amore che Dio ha per me. Diventa vero amore. Può darsi che questa purificazione avvenga anche attraverso una lotta, cioè un conflitto di pensieri e di affetti, perché per mettere dei nuovi pensieri nella nostra mente bisogna buttarne fuori altri che ci sono già dentro da tempo. Per amare in un certo modo bisogna smettere l'amare che abbiamo sempre avuto fino adesso, quindi questo può creare o sollecitare una lotta interiore, una battaglia, qualche volta non facile. Perciò la nostra preghiera solitaria può diventare luogo di tensione interiore, finché non si stabilisce con decisione il primato di Dio. Allora arriva la pace. Ma finché non è arrivato Dio al primo posto, nel nostro cuore e nella nostra mente, ci sarà lotta. Allora è segno che in questa solitudine bisogna sostare ancora e ancora, finché non è arrivato l'ordine prestabilito, cioè il primo posto a colui che lo merita, a Dio. La nostra preghiera personale, solitaria, così diventa il luogo della vittoria di Dio. È il momento in cui Dio vince. Vince le tensioni e gli orientamenti sbagliati della nostra vita. Quindi ci diventerà sempre più prezioso questo luogo solitario, questi momenti di sosta nella solitudine, nel trascorrere del tempo individualmente con Dio. Diventeranno sempre più preziosi per noi perché scopriamo che essi sono il luogo della vittoria di Dio. Le tentazioni ci sono sempre e ci saranno sempre anche nella solitudine, ma almeno lì non posso adoperare maschere. Se non amo Dio con tutto il cuore e se non amo il prossimo come Dio lo ama, non riesco a sostare in solitudine, scapperò via. Chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto, diceva Gesù. È il passaggio necessario per un rapporto autentico con Dio. Ed è questo passaggio che rende vera e autentica e profonda anche la mia preghiera comunitaria che farò in seguito. Una preghiera comunitaria non è vera preghiera se non è sostenuta da un rapporto intimo e segreto col Padre. Noi saremo, come ci dice la nostra fede, saremo giudicati dal Signore alla fine e soltanto da Lui. La preghiera personale e silenziosa e solitaria è una preparazione, è anche una preparazione a questo giudizio. Perché stare da soli con Dio, diventano importanti le sue parole che giudicano già il nostro essere, la nostra vita. Nel mondo, ci dice il Signore, ci dicono gli Apostoli, ci sono e ci saranno sempre tribolazioni e anche persecuzioni. Come faremo a superarle se non c'è in noi una vita interiore forte e sostenuta da un continuo rapporto col Padre. Come fare in pratica? È difficile da dire, perché bisognerebbe vedere ognuno com'è la sua vita, che possibilità ci sono. Qualcuno può ogni tanto, per esempio ogni mese, prendersi una giornata intera. Aiuto. C'è chi lo fa a questo mondo, C'è chi fa anche di più. C'è chi può prendersi ogni tanto, per esempio una volta in settimana, un'ora o due ore. C'è chi lo fa anche ogni giorno, che si prende un'ora di tempo, o almeno qualche momento, o in chiesa, o in camera, o in passeggiata, senza darlo vedere a nessuno. Momenti dove tenere il cuore a tu per tu col Padre, con Gesù. E in questo tempo che ci si prefissa prima, adesso voglio fare mezz'ora, adesso voglio fare un'ora, certamente se vuoi fare mezz'ora dopo 10 minuti ti verrà il pensiero, ma cosa fai? Stai perdendo tempo, vedi? Non ti viene nessun pensiero, non ti viene nessuna preghiera, cosa fai? Va là, torna a fare i tuoi mestieri, almeno lì sei utile a qualcuno. Quando vi mettete a fare una giornata intera, una volta al mese, ogni due mesi, non so come è fatto di solito, vi verrà di sicuro il pensiero a un certo punto dopo due ore, ma cosa fai? Non vedi che tutti lavorano e tu che stai in ozio? Vi verranno questi pensieri, queste tentazioni, oppure se rimanete in casa vostra vedete in quel giorno, vedete tutto quello che non vedete gli altri giorni. Vedete le ragnatele, vedete una cosa fuori posto, vedete idee nuove per sistemare i mobili, e insomma di tutto vi capita in quel giorno. Perché la vostra solitudine con Dio a qualcuno non piace. E voi, nonostante questo, no, qui resto, continuo, persevero. E il vincere queste prove diventa una dimostrazione che Dio è più importante delle cose, che Dio è più importante di tutto il resto. Gesù, l'unico salvatore del mondo, la persona più importante del mondo in assoluto, ha trovato il tempo, ha avuto il coraggio di perdere tempo, se qualcuno chiama perdere tempo questa attività. Quindi, pensando all'esempio del nostro Signore e Salvatore, avremo anche noi questo coraggio e questa forza di perseverare. Potremo cominciare, se non siamo già abituati, cominciare con momenti brevi, un quarto d'ora, mezz'ora, poi più avanti passare a un'ora, provare con quel che si è capaci, ecco, senza troppe violenze su se stessi, però con decisione, qualche momento che ci sia, poi passare a momenti un po' più lunghi, dire sto a tu per tu con te, Signore. Magari vi prendete il brano del Vangelo per incominciare, leggerlo, rileggerlo, e dopo pian piano non adoperare più neanche quello e dire sono qui con te. Tu, Gesù, sei degno che io stia con te. Tu, Padre, sei l'unico che mi vuol veramente bene. Sto un po' di tempo solo con te, alla tua presenza. Non occorre che mi dici